Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora riprendiamo la nostra lettura, siamo al capitolo 5 se non sbaglio, no? Dovevamo leggere il capitolo 5, vediamo quanti capitoli riusciamo a leggere questa sera. E vi ricordo che continuiamo, il nostro programma è di continuare in maniera sequenziale fino al capitolo 9, no? Leggendo intera questa parte che diciamo è un'introduzione a quello che poi dal capitolo 10 fino al capitolo 31 saranno poi le vere e proprie raccolte di proverbi, anche se poi, e lo leggeremo, il capitolo 31 è quel famoso elogio della donna perfetta, ma avremo modo poi di leggerlo e di commentarlo. Allora ricordate che stiamo leggendo adesso una serie di discorsi introduttivi che più che entrare nella presentazione di proverbi veri e propri, e sono delle istruzioni che il padre maestro, no, dà al figlio discepolo perché decida, no, con forza, con tutto il cuore di giocarsi nella via della sapienza, della ricerca della sapienza, quindi di giocarsi in questa ricerca di mettersi alla scuola. E non accogliamo tutte queste istruzioni, le stiamo leggendo e accogliamole già con questo senso, no? Cioè che c'è bisogno di mettersi in cammino, c'è un cammino interiore che anche se siamo fermi tutta la vita in un posto, no? Se non c'è un cammino del cuore, ricordavo già in altre occasioni come accompagnando gente in Terra Santa, una cosa che ricordo è sempre il fatto che si deve andare in Terra Santa o non si deve andare, per chi no, naturalmente può andare in Terra Santa, almeno una volta nella vita. E fra l'altro prima di dire quello che è un po' più una cosa un po' più di facezia, ma interessante, che leggevo che un nobile francese nel 1400 diceva che tre cose nella vita non si sa se consigliare o sconsigliare, perché si sa come si comincia ma non si sa come si finisce. Allora queste tre cose erano: uno, andare in guerra, e capiamo; due, andare in Terra Santa, no? Tre, sposarsi. Per cui è interessante che metteva, no, questa è Terra Santa. Interessante. E allora invece quella cosa seria che volevo dire è che nella tradizione cristiana voi troverete autori che consigliano, santi, dottori della Chiesa, cioè San Girolamo, che alcuni che consigliano fortemente di andare in Terra Santa e altri che dicono non andate in Terra Santa, non serve a niente andare in Terra Santa. Fra l'altro Girolamo le dice tutte e due, cioè a una persona gli dice guarda no devi venire in Terra Santa, è fondamentale, a un'altra probabilmente c'era dei motivi personali, dice, non venire, non ti servirà niente, lascia perdere. Allora, sono vere tutte e due, cioè nel senso che da una parte per chi può ha la possibilità, è importante, è fondamentale andare almeno una volta nella terra del Signore, dall'altra parte se non si va anche col cuore, cioè se non si fa un pellegrinaggio che mette in gioco anche l'interiorità, è turismo religioso, no? Di cui, come sappiamo, ce n'è tanto. Dove si è più attenti, naturalmente, scusate, io mi accaloro e quindi sempre a un certo punto, vediamo. E detto questo, allora anche noi ci mettiamo in ascolto di queste indicazioni, no, del padre maestro che appunto vuole spingerci a metterci in cammino, no, alla scuola della sapienza. Allora, figlio mio, capitolo 5, fa attenzione alla mia sapienza, e porgi l'orecchio alla mia intelligenza, perché tu possa conservare le mie riflessioni e le tue labbra custodiscano la scienza. Vedete, è sempre l'introduzione, no? In cui l'autore, cioè il maestro, invita il discepolo a fare attenzione. Ricordate che dicevo già la volta scorsa che fare attenzione in ebraico letteralmente è a porre il cuore, porre il cuore e l'orecchio, è una delle pochissime volte in cui si dice alla mia sapienza. Nell'altro capitolo, se ricordate, leggevamo che il maestro a un certo punto diceva, al capitolo 4 diceva fai attenzione eccetera, anch'io sono stato un figlio per mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre, egli mi istruiva e mi diceva, cioè quindi da una parte gli riconosceva il fatto di dire quello che io ti trasmetterò l'ho ricevuto, non è mio in qualche modo, no? E dall'altra parte qui dice la mia sapienza, l'ho ricevuto da un altro, è un dono e passa anche attraverso la mia esperienza, diventa mia, e allo stesso tempo, cioè è un dono e allo stesso tempo diventa vita concreta, no? Di una persona, di un maestro che dice io, ci sono io dentro, no? Quello che ti dico. E quindi perché tu possa conservare appunto le mie riflessioni, custodisca i miei consigli e le tue labbra custodiscano la scienza, no? Vedete, il cuore e le parole, c'è sempre una grande attenzione naturalmente alle parole, fra l'altro anche tutta la sapienza sono parole che possano istruire, quindi le labbra custodiscano la scienza. Veramente le labbra di una straniera stillano miele, e più viscida dell'olio è la sua bocca, ma alla fine ella è amara come assenzio, pungente come spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono al regno dei morti, poiché ella non bada alla via della vita. I suoi sentieri si smarriscono e non se ne rende conto. Ora, questo personaggio, no, di questa, la donna straniera, che troveremo più in più occasioni, no? E allora diciamo subito, la donna straniera anzi senza tanto dubbio sono le altre sapienze, e nel senso che appunto dicevamo, ricordate che questi testi sono più recenti, no? Noi troveremo dei testi, dei proverbi, delle raccolte di proverbi che vengono dette salomoniche. Allora qualcuno dice vabbè, non si sa ancora bene se è esistito Salomone, ma probabilmente quindi più antichi, sicuramente più antichi, e probabilmente alcuni che vengono anche da altre tradizioni culturali, non necessariamente nascono in Israele. Israele li incontra e poi le prende, le fa sue. Qui invece siamo già nel IV, III secolo, cioè stiamo andando verso l'ellenismo, e quindi allora prima di Alessandro Magno ci saranno i persiani, e anche lì un contatto con altre culture, con altre sapienze, no? Per cui fare attenzione alla donna straniera che vuole sedurti è sempre quella difficoltà, quello scontro, no? Cioè rispetto all'idolatria, cioè l'idolatria dove allora unire altre sapienze, no? Mescolare altre sapienze, no? Attenzione, non è visto in senso positivo. Da una parte noi potremmo dire la bellezza della commistione, no? Cioè la bellezza anche della contaminazione culturale, no? Che rimane quel suo valore. No, qui invece è come dire, quel deviare rispetto alla sapienza legata a una visione etica, religiosa, no? Culturale del popolo di Israele. Quindi allora attenzione appunto alle labbra di una straniera che stillano miele. Attenzione alle labbra, qui si gioca molto su, le labbra sono le parole, Per cui quello che seduce sono le altre logiche espresse attraverso delle parole, che però ti seducono. Qui c'è tutto il gioco, no? Tra le parole e una seduzione fisica, sensuale. Di per sé, anche nella storia, recente dello scorso secolo, per esempio, no? Le grandi dittature no? sono state legate anche a personaggi che insieme a tutta una propaganda seducevano i popoli, no? Cioè, no, in Italia, in Germania, in Russia, no, laddove ci sono state queste dittature drammatiche, c'è stata una seduzione, la mentalità, a un certo punto si pensava così, no? Si possono fare altri esempi più recenti, ma ognuno poi lasciamo nella visione di ciascuno, però c'è una seduzione. Quindi queste labbra che stillano miele e che però allo stesso tempo che sono più viscide dell'olio e la sua bocca, alla fine ella è amara come assenzio. L'assenzio nella Bibbia viene sempre, nei profeti se ne parla, Amos ha una figura, cioè è legato sempre a qualcosa poi di tragico, di amaro, di doloroso, di luttuoso, pungente come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono al regno dei morti. Attenzione, sempre più, no? Le due vie, la via della vita e la via della stoltezza, e la via della morte. Allora è chiaro che c'è sempre il rischio poi di come dire, di fare delle divisioni troppo nette, no? Cioè la visione, la sapienza ebraica è quella della via della vita, la sapienza ellenista no, poi le cose non sono così, no? Ma c'è il discorso invece di logiche di vita e di logiche di morte, no? Logiche di apertura, no? Nella visione religiosa ebraica all'altro e a Dio, e logiche di chiusura che si possono trovare, no? In ogni cultura, in ogni popolo. Perché ella non bada alla via della vita, i suoi sentieri si smarriscono e non se ne rende conto. E notate questo, sempre l'idea di un cammino, no? Di un cammino, cioè dove anche questo, no? Cioè, vedete, sono sempre immagini molto concrete. Chi va in montagna sa bene, no? Cioè che laddove in alcune zone d'Italia o del mondo i sentieri sono ben segnati, invece ci sono alcune zone dove i sentieri sono accennati, per cui a un certo punto, come per esempio anche per dire, no, vicino Roma, dalle parti di Frascati, ci sono, no, dove ogni tanto è capitato anche qualche anno fa che a un certo punto degli escursionisti si perdono, li ritrovano dopo qualche giorno, cioè, no? E allora, come dire, sì, ti indica un cammino, ma questo cammino a un certo punto si smarrisce, non sai più dove andare, no? Ora figli, ascoltatemi e non allontanatevi dalle parole della mia bocca. Vedete, c'è sempre bocca a bocca, no? Labbra a parole, e un discernimento tra parole. Tieni lontano da lei il tuo cammino e non avvicinarti alla porta della sua casa, per non mettere in balia di altri il tuo onore e i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele, perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei e le tue fatiche non finiscano in casa di uno sconosciuto, e tu non debba gemere alla fine, quando deperiranno il tuo corpo e la tua carne, e tu debba dire: perché mai ho odiato l'istruzione e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Cioè, questa donna straniera è anche, e qui prende un po' l'immagine della prostituta, cioè fra l'altro, no? Non avvicinarti alla porta della sua casa, cioè al postribolo, no? Quindi, dove appunto non mettere in balia degli altri il tuo onore, i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele, cioè qui si l'immagine di chi si lascia prendere sempre più da queste situazioni, come di fatto a volte avviene, no? E a un certo punto non si tiene più in mano. sono queste situazioni che lo governano, no? Nella tradizione spirituale, come sapete, questi si chiamano vizi, che può essere una parola molto desueta, quasi, no? Cioè, da utilizzare solo in alcuni ambienti un po' più tradizionalisti, no? Ma in realtà dicevano patologie della relazione, malattie. E di fatto, come sappiamo, anche la lussuria è una malattia, a un certo punto, malattia che coinvolge la psiche e lo spirito, no? E per cui in queste dimensioni proprio della prostituzione uno a un certo punto si perde tutti i suoi averi, tante volte, perché in queste situazioni naturalmente no, anche il denaro va in gioco, no? E qui si parla appunto i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele, quindi probabilmente c'è anche proprio l'idea di uno che entra in un giro, no, dove ci sono anche degli uomini che controllano, no, la prostituzione, eccetera, eccetera. Sono delle immagini molto concrete, no? E allora sta attento perché non ti accada questo e tu non debba gemere alla fine, quando deperiranno il tuo corpo e la tua carne, e tu debba dire: perché mai ho odiato l'istruzione e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Non ho ascoltato la voce dei miei maestri, non ho prestato ascolto a chi mi istruiva. Per poco non mi sono trovato nel colmo dei mali, in mezzo alla folla e all'assemblea. No, vedete il maestro che sta dicendo: guarda, non ti lasciar prendere da queste cose, perché non ti accada, no, alla fine, no, di rimpiangere, di, no, di dire: ecco, ma perché non ho ascoltato, no, la parola? E allora bevi l'acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo. E qui allora c'è anche il discorso, dicevamo, della donna straniera, della donna prostituta, c'è anche un po' l'idea dell'adulterio, cioè del senso che bevi l'acqua della tua cisterna, qui si utilizza una parola che proprio indica, no, la vagina, cioè indica in altre situazioni, cioè quindi, come dire, è un'immagine forte, no, per dire rimani legato a tua moglie. Questo si può dire anche della moglie del marito, diremmo noi oggi, no? Qui un discorso un po' più maschilista, naturalmente in quella cultura antica dice: rimani legato a tua moglie, no? Cioè l'acqua della tua cisterna, quella che zampilla dal tuo pozzo. Tra l'altro anche il pozzo è anche l'immagine, ricordate, degli innamoramenti, degli incontri, che soprattutto nell'Antico Testamento tra i patriarchi, tra Mosè, no? Ricordate, Mosè incontra Zippora, che poi diventa sua moglie, a un pozzo, cioè, quindi il pozzo come immagine acqua, vita, amore, vita, no? E non a caso, anche se non nei termini proprio di un'unione fra un uomo e una donna, ma ci sarà in qualche modo una dinamica simbolica simile nella Samaritana, Gesù che incontrerà la Samaritana al pozzo, anche lì, no? Quindi rimani, custodisci l'amore che hai scelto, perché non si affondano al di fuori le tue sorgenti. E nelle piazze i tuoi ruscelli, anche qui le allusioni sono proprio alla sessualità. E la Bibbia parla della vita degli uomini, nella sua concretezza, quindi siamo noi che spiritualizziamo troppo. Ed essi siano per te solo e non per gli estranei che sono con te. Vedete, sia benedetta la tua sorgente. E tu trova gioia nella donna della tua giovinezza, no? Sia benedetta la tua sposa e tu trova gioia, no? Nella donna della tua giovinezza. In qualche modo qui c'è una forte come dire, invito, no? Alla fedeltà, no? Su vari piani, la fedeltà concreta in un discorso, no? Uomo-donna, dall'altra parte la fedeltà alla sapienza, a quella che hai sposato, che hai scelto, Vedete, infatti anche l'immagine di cerva amabile, gazzella graziosa, i suoi seni ti inebrino sempre, sii sempre invaghito del suo amore. Qui l'allusione è abbastanza esplicita, no? Cioè, intanto cerva, gazzella ci ricorda il Cantico dei Cantici, no? E poi i seni ti inebrino sempre, sii sempre invaghito del suo amore. Perché, figlio mio, perderti per la straniera e stringerti al seno, al petto, dice, al seno di una sconosciuta? Poiché sono davanti agli occhi del Signore le vie dell'uomo, e li bada tutti i suoi sentieri. L'immagine uomo-donna, tante volte viene presa come immagine appunto dell'unione, anche dell'alleanza tra Dio e il popolo, no? L'immagine sponsale. E qui anche proprio l'immagine di sposare la sapienza, unirti a lei. Dice: l'empio è preda delle sue iniquità, è tenuto stretto dalle funi del suo peccato, egli morirà per mancanza di istruzione, si perderà per la sua grande stoltezza. In questo discorso del maestro che vuole convincere, alla fine gli dice: guarda, l'empio è preda delle sue iniquità, cioè nel senso che lui quello che fa di male gli tornerà conto, è preda. In quell'insegnamento, no, anche che nella tradizione cristiana tante volte viene ricordato, no? Cioè che non, naturalmente non da prendere in maniera assoluta, come una legge implacabile, ma sapienzialmente, esistenzialmente, tante volte anche noi constatiamo in qualche modo che il male fatto ti torna. Il male fatto ti torna. Non è una legge assoluta, e non è che tutti i mali sono conseguenza o c'è qualcosa, cioè a volte no, è l'uno e l'altro però, l'uno e l'altro, no? E allora il capitolo 6. Figlio mio, sei garantito per il tuo prossimo? Sei dato la tua mano per un estraneo? Se ti sei legato con ciò che hai detto e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca, figlio mio, fa così per liberartene, poiché sei caduto nelle mani del tuo prossimo. Va, gettati ai suoi piedi, importuna il tuo prossimo, non concedere sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Così potrai liberartene come la gazzella del laccio, come un uccello dalle mani del cacciatore. Ora, una cosa che questi versetti ci danno spunto di cominciare a dire, e che poi ritroveremo anche dopo, è che questa letteratura sapienziale tante volte ci parla di aspetti della vita, senza necessariamente voler dire tutto. Cioè noi vorremmo tante volte, no, delle spiegazioni generali, delle grandi risposte alle grandi domande, no? Il sapiente è uno che legge la vita e ti dice un aspetto, ma poi c'è anche un altro, tant'è vero che troveremo dei proverbi che dicono una cosa e dei proverbi che dicono esattamente il contrario, ma la sapienza è legata all'esperienza. Allora qui, per esempio, questi versetti che immediatamente leggiamo così, che cosa c'è dietro? Allora, di non garantire, no, noi vorremmo la legge generale, allora non bisogna garantire per il prossimo? Cioè nel senso che se capita che uno ha bisogno di un prestito e chiede che qualcun altro faccia la garanzia, non bisogna farlo? Questo ci sta dicendo la parola di Dio? No, qui si sta dicendo che in alcuni casi, e probabilmente qui si sta facendo riferimento nell'antichità all'istituto della garanzia per un prestito, dove probabilmente c'era un compenso, no? Cioè chi faceva da garante poi rispetto all'affare ne aveva una percentuale, Tant'è vero, vedi, qui si dice: sei dato la tua mano per un estraneo, no? Quindi non è uno potrebbe dire il caso più immediato per un amico, per un parente, dove no, c'è bisogno di intervenire, allora uno, no? Cioè, no, no, qui fa riferimento probabilmente a questa usanza, no, in cui uno lo faceva, però ricevendone è un compenso. E dato che poteva succedere, come ancora oggi può succedere, che le cose vanno male, cioè che quindi che non, allora uno dice non farlo, non farlo, cioè non, per questa sete di guadagno che ti porta a esporti, guarda, lascia perdere, lascia perdere. Per cui dice fa di tutto per liberartene, cioè quasi insisti, no? Implora, gettati i suoi piedi, inginocchiati, importuna il tuo prossimo perché lui ti liberi, no? Da questa cosa in cui ti sei per sete di guadagno, probabilmente. Poi ancora, qui il capitolo è un po' più frammentario, noi adesso al versetto 6 abbiamo un'altra figura, che troveremo anche questa nei proverbi ancora. Dice, va dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Eppure d'estate si procura il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo. Fino a quando, pigro, te ne starei a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po' dormi, un po' sonnecchi, un po' incroci le braccia per riposare, e intanto arriva a te la povertà come un vagabondo e l'indigenza come se tu fossi un accattore. Allora, i saggi e i sapienti prenderanno molto di mira il pigro. Cioè, intanto lo invita a fare attenzione alle cose piccole, le formiche. Cioè tanto piccole che uno può anche non vederle e così schiacciarle, no? E quindi l'attenzione è sempre la sapienza che fa attenzione ai particolari e che anche dalle piccole cose può imparare molto, no? Per cui questa dice appunto guardala, guarda le sue abitudini e impara da lei, da essa. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, eppure d'estate si procura il vitto. Cioè, vedete, cosa vuol dire qui? Cioè, che questo insetto, è un insetto la formica, no? È un insetto, e non ha bisogno di un pungolo esterno per fare le cose. Cioè, dice appunto, non ha padrone, non ha sorvegliante, non ha né capo, ma lo fa mossa dall'interno. E già nei capitoli precedenti noi avevamo visto che il padre diceva al figlio queste parole, scrivile nel cuore. Cioè nel senso che anche noi sappiamo che quando delle cose le vogliamo perché le sentiamo dentro, no? È molto diverso di quelle cose che invece facciamo non perché ne siamo convinti. Non perché ne siamo persuasi nel cuore, ma le facciamo per altri, per un dovere esterno, per una motivazione, no, perché tener contento là, ma io in fondo non ci credo, no? Cioè non le sento profondamente. Allora la formica come l'immagine appunto di qualcosa che, no, che lo fa, poi noi non entriamo nell'ambito scientifico, qui è un'osservazione più così esterna, no, che quello che conta non è discutere sulla formica perché lo fa, ma cogliere il senso, no, del sapiente, che vuol dire guarda, lei lo fa perché non c'è un pungolo esterno. Vedete, è anche il discorso dell'alleanza, no? Cioè ricordate questa relazione con Dio che Israele instaura, cioè Dio instaura con Israele, Israele accetta, ma dopo poi sempre tradisce, no? Israele viene sempre meno. Allora il Signore cosa dice? Io farò un'alleanza nuova, la scriverò non tanto su fogli, su tavole, ma la scriverò nel tuo cuore. Perché quando un'alleanza è nel cuore, quando una relazione è nel cuore, io ci sono. Se ci pensate anche nelle nostre relazioni, quelle persone con le quali ci sentiamo legati profondamente, ci siamo. e invece laddove questo ci siamo di meno. E allora dice appunto, per cui fino a quando pigro te ne starei a dormire? E, attenzione, un'altra indicazione, sempre della formica, dice, eppure d'estate si procura il vitto, cioè quindi al tempo giusto, e al tempo della mietitura, laddove si sta facendo la mietitura, accumula il cibo, cioè non soltanto è mossa da una spinta interiore, ma sa stare al tempo giusto e nel luogo giusto, cogliere il tempo giusto e il luogo giusto, no? Cioè quindi questa attenzione alla vita che fa, è capace di discernere, no? Ricordate anche poi il Qohelet, no? Quando c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo. Invece tu, quando ti scuoterai dal sonno, un po' dormi, un po' sonnecchi, un po' incroci le braccia per riposare, no? E queste persone ne vediamo tante a volte, anche sui luoghi di lavoro, no? Nonostante appunto sia il loro luogo e percepiscano anche uno stipendio, a volte anche buono, no? Un po' dormicchiano, un po' si lamentano, un po' leggono il giornale, vanno a prendere il caffè, eccetera, no? Girano e girano. Qui dice, e intanto arriva a te la povertà come un vagabondo e l'indigenza come se tu fossi un accattone. Di per sé qui si potrebbe leggere anche l'indigenza come un uomo armato, cioè armato, un uomo armato, cioè nel senso che nei libri sapienziali la povertà viene appunto come conseguenza di un non impegno. Cioè se tu sei povero è perché nella vita non ti sei impegnato, non hai sappiamo che non è solo così, però qualcosa c'è anche, cioè nel senso che appunto non è, a volte non è solo qui si parla anche di una povertà concreta, a volte non è solo una povertà, cioè magari anche i soldi ci sono, però una povertà umana, no? È una veramente una miseria, cioè di persona, no? Cioè, e qui il discorso dell'uomo armato è legato al fatto che questo ti viene contro, cioè la povertà e l'indigenza come qualcosa che poi è contro di te. Un'altra figura è appunto lo stolto, il perverso, l'uomo iniquo, cammina pronunciando parole tortuose, ammicca con gli occhi, stropiccia i piedi e fa cenni con le dita. Nel suo cuore il malvagio trama cose perverse, in ogni tempo suscita liti. Per questo improvvisa verrà la sua rovina ed egli in un attimo crollerà senza rimedio. E il perverso, lo stolto, e notate sempre queste descrizioni sempre molto concrete, no? Cammina pronunciando parole tortuose, cioè parole non diritte, no? Parole che dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, mi avete capito male, no, cioè non volevo dire questo, l'ho detto ma non lo dico, non l'ho detto, eccetera, no? Cioè dove c'è una parola e contemporaneamente un'altra, non ha una parola. Ricordate che il Signore Gesù dice ai suoi discepoli, no? Che il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Allora questo è appunto questa parola tortuosa, eh? E poi è forte questo, intanto cammina, camminare ritorna sempre l'immagine della vita, no? Che è un cammino. Ammicca con gli occhi, è interessante anche questa cosa, no? Cioè qui ammicca con gli occhi e di chi con gli occhi trama il male, gli occhi dice qualcosa che ha a che fare col cuore, no? Per cui guarda, elabora, architetta il male, stropiccia i piedi, e tra l'altro questo dice un po' l'impazienza, no? Di realizzare questo male, e fa cenni con le dita. Questo fare cenni con le dita va insieme alla maldicenza, cioè nel libro di Isaia, capitolo 58, versetto 9, si dice che il Signore non sopporta, eccetera, che cosa? Il puntare il dito e il parlare empio, l'additare in qualche modo, no? Cioè di colui che giudica, no? Denigra, insulta l'altro. Nel suo cuore il malvagio trama cose perverse e in ogni tempo suscita liti. Interessante anche questo, no? Di quegli uomini e quelle donne che dividono. Alcuni hanno delle capacità straordinarie, no? Cioè nel creare divisioni, nel suscitare liti, mettere l'uno contro l'altro. Per questo, dice appunto, improvvisa verrà la sua rovina ed egli in un attimo crollerà senza rimedio. No, torna sempre questa cosa che il male che l'empio elabora, crea, a un certo punto gli tornerà addosso. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in orrore: occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde menzogne e chi provoca liti tra fratelli. Questo è proprio probabilmente un esercizio di scuola, no? Cioè dove 6, 7 e poi l'enumerazione, no? Cioè qui tocchiamo più con mano una lezione proprio concreta, no? Che il maestro faceva ai suoi discepoli. 6, 7, qui è anche una modalità ebraica di dire, no? Per 6, 7, cioè 7 è la completezza, Per cui queste sono le cose che il Signore aborrisce, che il Signore non sopporta in maniera assoluta, ha in orrore. Occhi alteri, che sarebbe la superbia, no? La superbia degli occhi, no? Se i nostri occhi in qualche modo dicono qualcosa del nostro cuore, noi sappiamo bene che a volte gli occhi, no? Esprimono in alcune persone questo orgoglio, questo sentirsi superiore, in qualche modo in questo sentirsi Dio, cioè sapete, no? Tra l'altro c'è anche tutta una letteratura psicologica, no? Sul fatto del delirio d'onnipotenza, che prende tutte le categorie di uomini e di donne, non ci sono categorie esenti, clero compreso, cioè per cui se, no? Di sentirsi a un certo punto il Padre Eterno. Lingua bugiarda, torna questa la menzogna, no? La menzogna. La menzogna che distrugge relazioni, laddove una relazione si può costruire su un minimo di fiducia. Se non si fa un attimo credito, no? L'uno all'altro, è impossibile. Anni fa un gesuita che era andato in Albania, no? Cioè, che aveva cominciato lì in parrocchia a cercare di creare dei gruppi, eccetera, una difficoltà naturalmente che toccava con mano era che anche fra le giovani coppie, eccetera, c'era quando si diceva, beh, condividiamo qualcosa, no? C'era un'assoluta incapacità, cioè, di condividere, no? Laddove la storia, no, non troppo passata, di questi regimi dove tuo fratello, tua sorella poteva essere una spia, no, per cui tu non dicevi mai la verità, no, che diventa qualcosa che ti entra dentro e non sei più capace di affidarti, no? Non è più possibile affidarti. Allora la menzogna come qualcosa che distrugge, no, la relazione, che... E allora dice il Signore, la lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, i delitti, il delitto, cuore che trama iniqui progetti, no? L'architettura del male, piedi che corrono rapidi verso il male e la condotta malvagia. E poi di nuovo, falso testimone che diffonde menzogne, no? e chi provoca liti tra fratelli. Interessante questo, no? Cioè che appunto poter riprendere qualcosa non soltanto in ambito cristiano, ma in ambito umano, no? Cioè dove appunto c'è un parlare e una condotta che o crea comunione o crea divisione. Figlio mio, osserva il comando di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Vedete una ripresa di nuovo del discorso paterno, l'invito ad osservare. Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno, perché il comando è una lampada e l'insegnamento una luce. È un sentiero di vita l'istruzione che ti ammonisce. Torna sempre di nuovo questa cosa, cioè l'invito a custodire queste parole che ti custodiranno. Anche per noi, nel cammino cristiano, cioè noi in fondo siamo invitati a, se lo vogliamo, cioè a in qualche modo a metterci alla scuola del Signore Gesù e di ascoltare queste parole che allo stesso tempo sono vive. Non soltanto sono vive perché noi siamo vivi e accogliendole siamo invitati a farle entrare dentro di noi, no, ma che sperimentiamo in qualche modo che queste parole stesse ci fanno vivere. E qui torna questa, perché il comando è una lampada, ricordate che il comando è in ebraico, no, appunto è indicazione, istruzione, non è comando nel senso di obbligazione, no? Mitzvah, cioè quindi è l'indicazione del cammino, no? Perché l'indicazione è una lampada e l'insegnamento una luce. Ricordate il Salmo 119 che abbiamo anche qui in nota, no? Lampada ai miei passi, la tua parola, luce al mio cammino. È un sentiero di vita l'istruzione che ti ammonisce. Ti proteggeranno dalla donna altrui, torna di nuovo questa figura, dalle parole seducenti della donna sconosciuta. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi, poiché se la prostituta cerca il pane, la donna sposata ambisce una vita preziosa. È interessante, allora qui si ancora torna la figura qui della, più dell'adulterio, no? Cioè perché dice che appunto se a un certo punto tu incontri la prostituta, lei ti chiederà il compenso, no? Cerca per mangiare, no? Così. Invece una donna altrui che c'ha da mangiare ti porterà via molto di più. Allora non so se questo queste non sono leggi generali, ok? E poi sempre dal punto di vista solo maschile, e si può dire anche del femminile, dal punto di vista femminile, però rimane questo non lasciarti sedurre da quest'altra sapienza, e che appunto ti seduce, per cui e tocca anche appunto i tuoi desideri, non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi. E guardate che tante situazioni di male, il male su tante cose ci attrae e ci seduce. E tante volte noi decidiamo di cercare di uscire da situazioni di male solo quando questo male ci si ritorce contro. Quando cominciamo a star male. Ma il male in qualche modo è seducente, è attraente. E allora è interessante, no? Perché torna questa cosa qui. No, di un'attrazione, no? Di una seduzione, per cui sta attento, ci sono dei desideri a cui devi dire di no. Attenzione, li avrai perché il male ti attrae, gli ebrai. Però sei chiamato a un discernimento tra desiderio e desiderio. Ci sono desideri a cui decidiamo di dire di sì, perché intuiamo che in qualche modo, e speriamo, ci portino alla vita. Ci possono essere dei desideri che in qualche modo possiamo riconoscere, anche se ne siamo attratti, che non sono vie di vita. Quindi siamo invitati, se lo vogliamo, a esercitare una libertà nel dire di no. Ma non che non desideriamo. Quindi questo è interessante, perché rispetto sempre a quel moralismo che no, a volte possiamo ancora avere nel nostro cuore, dove sentire certe cose, desiderare certe cose, o persone, o situazioni, eccetera, già il fatto di sentirle ci fa sentire in colpa, ci fa dare un colpo a quell'immagine di noi stessi che pensavamo di essere, e che magari forse qualcun altro pensa di noi. No, il fatto di averli è umano. Il problema è che ne facciamo. Che ne facciamo? Quando si dice no, ma quello è buono nel cuore, non si dice così, ma nessuno di noi è completamente buono nel cuore. Non esiste l'uomo buono completamente, non esiste. Il cuore di ciascuno è abitato da tante cose. La bontà della nostra vita e la bellezza della nostra vita si gioca su che cosa decidiamo, su quale parola ascoltare, su quale donna sposare, su quale uomo, no? Per poi donne. Su quale sapienza coniugarsi, lì si gioca che cosa sarà della nostra vita. E allora dice appunto: si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i vestiti e camminare sulle braci senza scottarsi i piedi? Cioè, come dire, no? Se ti avvicini, se vai lì, non pensare che appunto poi non ti bruci. Non si può portare il fuoco sul petto, no? E non pensare che questo bruci i vestiti. Così chi si accosta alla donna altrui, chi la tocca, non resterà impunito. Non si disapprova un ladro se ruba, per soddisfare l'appetito quando ha fame. Eppure, se è preso, dovrà restituire 7 volte e consegnare tutti i beni della sua casa. Chi commette l'adulterio è un insensato, agendo in tal modo rovina se stesso, incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, poiché la gelosia accende l'ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta. Egli non accetterà compenso alcuno, rifiuterà ogni dono, anche se grande. Qui si sta parlando del fatto che quando succedeva che si scopriva un adulterio, no, e il marito, nei confronti dell'amante, no, scoperto, cioè aveva il diritto di picchiarlo, no, e aveva anche il diritto di chiederne un risarcimento pecuniario. E appunto in Etiopia, nel viaggio di poco tempo fa, Don Leonardo ci diceva che nella zona dove viveva, fra la gente dove viveva, c'era stato il fatto che uno aveva scoperto l'amante di sua moglie e l'aveva picchiato fino a ucciderlo. Allora questo naturalmente non era stato accettato, cioè era accettato che lo picchiasse forte, questo si poteva fare, no? Ma naturalmente ucciderlo no, per cui si è dovuto fare tutto un lavoro per riconciliare, per trovare una soluzione, eccetera. Per cui qui dice, no, guarda che sì, tu vai, però potrà accadere, cioè, che poi ti ritroverai a dover non solo, no, prendere le percosse, ma anche dover perdere i tuoi beni. E potrà accadere anche che, vedete, incontrerà percosse di disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, poiché la gelosia accende l'ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta. Egli non accetterà compenso alcuno, vedete, no? Cioè, anche se tu vorrai pagare per rimettere a posto le cose, lui non l'accetterà, rifiuterà ogni dono, anche se grande. Ecco, non so se avete qualche così reazione o qualche piccola domanda, qualche minuto possiamo tenerlo. credo che la prossima volta riusciremo a finire la introduzione, e non ci resta molto, i capitoli 7, 8 e 9, in modo che poi potremo finalmente entrare nella lettura dei proverbi, di alcuni proverbi.
C'è una correlazione tra, quando dice sette, sei cose del Signore, anzi sette di sole e l'orrore, tra questi sette e i sette vizi capitali?
E, guarda, il sì, i vizi capitali, no, non credo, no. No. Anche perché poi, come sapete, i sette vizi capitali nascono otto, cioè nel senso che il primo che elabora questa riflessione sulle patologie della relazione, interessante, no? È Evagrio, discepolo di Origene. Quando poi passa nella tradizione occidentale, quindi Evagrio in Oriente, e sono otto, quando passa in Occidente, due vengono uniti, per cui noi nella nostra tradizione, allora credo che sia la celia e la tristezza, però devo un attimo approfondire, piglialo con il beneficio alimentare, ma perché quando li ho studiati credo sia la celia e la tristezza che noi mettiamo insieme, invece in Oriente le due cose si distinguono. Interessante, sì, una patologia, ma nel senso che non la tristezza, nel senso quella che può venirci perché c'è morta una persona, perché è successo qualcosa e siamo tristi, no, ma la tristezza può diventare una patologia quando diventa quell'atmosfera generale della tua vita nella quale sì ci sei, ma ci vuoi anche essere. Sì, no, sarebbe interessante, sarebbe da approfondire, come magari una volta potremmo anche, se volete farlo,
una depressione.
Esatto, anche se poi lì anche un po' la cella è vicina. Però è interessante perché appunto naturalmente, cioè noi siamo un mondo complesso, no? Che ha psicologia, fisicità, ma anche spirito. Cioè spirito nel senso di quelle relazioni fondamentali con la vita e con Dio per noi credenti, no? Che in qualche modo hanno una ricaduta in termini di patologia.
La menzogna non è mai stata.